di Dario Ricci.
Ci manca parecchio, ci manca e come, lo sport praticato di questi tempi. Eh sì, perché tra le tante cose tremende e anche infami di questo coronavirus a cui stiamo dando battaglia, c'è stata anche quella di toglierci il piacere della sana attività sportiva, oltre che le prodezze dei campioni dei nostri sport più amati. E io soffro non solo per l'assenza del calcio, ve lo confesso, ma anche ad esempio dell'NBA e un po' di tutto, perché il grande basket europeo, davvero una perdita grande che speriamo di poter recuperare presto. Però oggi a Olimpia proviamo a sviluppare un piano B, perché in attesa di potercelo rigodere e speriamo anche dal vivo il grande sport dei professionisti e dei campioni dello sport, e poi e soprattutto di poterlo tornare a praticare con i nostri umili mezzi. Ebbene, c'è un piano B che passa attraverso una console, un computer, passione, dedizione, sacrificio e dei risultati in molti casi sorprendenti. Parliamo oggi qui a Olimpia appunto degli e-sports, soprattutto gli sport sportivi, sì, i videogiochi che, come scopriremo e come ogni tanto abbiamo anche accennato qui nel nostro programma, sono anche metodo per stare insieme, per socializzare, per sviluppare delle capacità anche fisiche del tutto peculiari, e quindi è davvero un terreno tutto da esplorare e conoscere. Lo faremo con tanti ospiti e con un campione che è già arrivato alla maglia azzurra negli esports, che presento subito. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, a Nicola Lillo, in arte, se non sbaglio, Nicola Nicadan, giusto?
Esatto, buonasera a tutti.
Ben trovato Nicola. Allora mettiti un attimo in panchina, perché presento gli altri amici che ci faranno compagnia oggi. Enrico Gelfi dell'Ace Team, agenzia di comunicazione e management sportivo, ben trovato Enrico.
Ciao, buonasera a tutti.
E poi il mio abituale compagno di viaggio qui a Olimpia, ancora più prezioso oggi su un tema così particolare, Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano e mental coach e preparatore atletico di molti campioni dello sport italiano e non solo. Ben ritrovato Stefano.
Ciao Dario, ciao a tutti gli ospiti e gli ascoltatori.
E allora, cominciamo questo viaggio negli sports parlando proprio partendo da Nicola. Nicola, maglia azzurra, in quale specialità? Perché so che io non sono un grande appassionato, devo dire, o meglio un grande conoscitore, ma so che anche per gli sports, i videogiochi, ci sono diverse piattaforme o giochi su cui ci si può allenare e poi diventare, se si è bravi, campioni come te, no? Credo che le due grandi famiglie siano PES e FIFA, no?
Sì, sì, le grandi famiglie sono PES e FIFA. Io quest'anno sono diventato campione di Coverciano per il videogioco di PES, quindi sono uno dei quattro ragazzi convocati per la nazionale italiana.
Caspita, complimenti. Ma tra l'altro, come si sviluppa l'attività internazionale? Mi dicevi che recentemente hai sfidato, proprio poco prima di andare in onda, hai sfidato un ragazzo di Israele, no?
Nella nostra lobby di allenamento in vista dell'Europeo ho avuto modo di affrontare il ragazzo israeliano, che è molto molto bravo. E, diciamo, ci affrontiamo nelle nostre lobby, nostra sezione di gioco, allenamento, sfidiamo tutti i candidati all'Europeo. Sono sfide molto belle, perché ogni partita ha una storia a sé. Studiamo un po' le tattiche avversarie, cerchiamo di non scoprire troppo le nostre, anche perché se ci facciamo vedere troppe giocate simili, gli avversari ci studiano e poi dopo all'Europeo ci copieranno.
Ma senti, ma tu sei più sarriano o allegriano? Sei più giochista
Sono più sarriano.
Ah, ok.
Mi piace più il possesso palla.
Sento tra l'altro pure dall'accento, di dove sei?
Di Napoli.
Ah, beh, allora ti è rimasto Sarri nel cuore, quindi da lì hai riportato pure su PES, diciamo, questa passione, no?
Sì, ti dico molto della sfida del possesso palla e cerco di sempre giocare io il pallone finché posso.
Tra l'altro, però, ho visto che su WhatsApp c'hai la fotina di Jürgen Klopp, un'altra passione.
Sì, Klopp mi ispiro molto, visto che io faccio anche il ruolo di allenatore, mi ispiro molto a Klopp come grinta e passione in cui ci mette nel suo lavoro, e mi è davvero un grande allenatore.
Tra l'altro tu sei appunto maglia azzurra di PES, ma allenatore di FIFA, giusto? Perché appunto, proprio per capirci, i due giochi, le due piattaforme hanno delle specificità e quindi uno può essere più bravo in uno e in un ruolo diverso altrettanto bravo in altro, nell'altro però.
Sì, sì, diciamo che PES è il mio gioco da sempre, da quando avrò avuto 10 anni con la mia prima console, ho sempre giocato a PES. Negli ultimi anni mi sono dedicato a cercare di studiare il gioco di FIFA, proprio perché il settore eSport sta in grande ascesa, io essendo abbastanza ferrato in questo mondo, mi sono dedicato sulla tattica e studio anche di FIFA, quindi cerco di aiutare un po' i ragazzi giovani ad emergere.
Adesso poi ci racconterai bene un po' come si sviluppa la tua giornata tipo tra tanta attività e sportiva, mi viene da dire, ma come dicevi, Nikadan è un mercato in espansione e in questo senso chiamo in causa subito Enrico Gelfi di Ace Team. Enrico, mercato in espansione, di che numeri stiamo parlando in grandi linee?
Beh, vi dico solo che a livello globale quest'anno si ambisce a superare il miliardo di fatturato. Rapportato al mercato italiano, evidentemente con le debite proporzioni, comunque parliamo di milioni di euro che vengono investiti a tutti i livelli, perché è un mercato che coinvolge tanti soggetti diversi, sia i team e quindi in automatico i giocatori, ma anche i publisher e gli organizzatori di eventi. Quindi è un vero e proprio ecosistema che negli ultimi anni si è evoluto, si è sviluppato molto, che devo dire ha delle grandissime potenzialità, ma anche qualche punto critico che insomma, potrebbe essere migliorato.
Se non sbaglio, il cuore pulsante dell'attività è l'Asia, no? Il sud-est asiatico, ma soprattutto Giappone, Corea del Sud, dove le kermesse di eSports raccolgono già ora migliaia di appassionati in eventi live, in grandi sfide, grandi tornei, no?
Assolutamente sì, diciamo che la Sud Corea è un po' la culla degli eSports. Già negli anni 70 praticavano delle vere e proprie competizioni basate sui videogame. Mano a mano la cosa è cresciuta e si è esportato a livello internazionale. Ci sono delle differenze sostanziali, nel senso che abbiamo dei gusti noi occidentali rispetto agli asiatici per ciò che riguarda la tipologia di giochi differenti, quindi è normale che ci siano dei cosiddetti titoli che in Asia o in Europa tirino in modo differente, il che spiega anche perché ad esempio alcuni titoli scelti da il CIO come giochi dimostrativi non fossero così affermati nella nostra abitudine. Penso ad esempio a Street Fighter.
Sì, tra l'altro hai detto la parolina magica, CIO, perché gli eSports sono talmente popolari che stanno sbarcando anche alle Olimpiadi, no Enrico?
Esatto, diciamo che questo è, mi viene da dire, la naturale conseguenza, dato lo sviluppo che si sta manifestando, che ha un valore sia in termini sociali e culturali, ma anche ovviamente in termini economici. E i signori che governano lo sport ci hanno dimostrato negli anni che anche l'aspetto finanziario non è assolutamente da trascurare quando si devono scegliere gli sport da portare a Olimpia.
Eh sì, insomma, poi l'abbiamo un po' già accennato in qualche occasione anche con Stefano Tirelli che fra poco chiamo in campo. Però Enrico, voglio mettere a fuoco te un altro elemento. Mercato complesso in evoluzione e proprio Ace Team ha pensato di lanciare quindi un osservatorio, no? B2B, come dicono gli esperti, cioè business to business, che possa permettere di far dialogare i vari player, i vari soggetti interessati a questo mercato per conoscerne e per scandagliarne un po' tutte le pieghe, no?
Esatto, in questo momento si osserva, o meglio, chi dovesse venire da fuori e che non avesse una conoscenza approfondita del settore si troverebbe di fronte ad uno scenario molto frammentato, disgregato e devo dire caratterizzato da grandi spunti, grandi impulsi, ma verso direzioni non esattamente convergenti, il che lascia presagire la necessità di riorganizzare in qualche modo il sistema e fare in modo che ogni stakeholder, scusami se utilizzo parole antipatiche, ma mi sono permesso
no,
di
no,
farlo.
No, no, tutto concesso, tutto concesso.
B2B e quindi...
sì, dai. Facciamo, facciamo finta, io faccio finta di saperne qualcosa, tu che ne sai davvero, vai sereno.
Quindi diciamo gli interlocutori di tutto questo settore possono per davvero fare sistema e quindi mettere a disposizione di tutti gli altri le proprie risorse. E l'osservatorio serve esattamente a fare networking, ma anche formazione e informazione. In realtà siamo assolutamente umanisti nel fare questo, nel portare avanti questo progetto, cioè puntiamo alla conoscenza come strumento di progresso. Solo se chi è dentro o chi si affaccia dall'esterno e vuole entrare ha reale conoscenza degli strumenti, degli obiettivi, dei linguaggi, eccetera, può pensare, può sperare di far progredire l'intero movimento.
Eh sì, insomma, conoscere per anche per togliersi un po' di dosso, un po' di pregiudizi. Stefano Tirelli, tu questo problema già un po' l'hai risolto, Stefano, perché se non sbaglio tu sei il vero e proprio allenatore anche di una di un e-sports team, no?
Sì, sì, ho ideato questa metodologia di allenamento che riprende ciò che faccio con atleti che si esprimono attraverso il calcio, attraverso il basket, la pallavolo, riportando tutto questo all'interno del grande, interessantissimo mondo degli esports, per cui già con una squadra italiana che sviluppa, che organizza e partecipa a campionati mondiali, ho realizzato questo protocollo che prevede sia l'allenamento fisico, nel vero senso della parola, perché chiaramente gli atleti sono comunque spesso chiaramente seduti alle console, quindi hanno bisogno di riattivare a livello posturale dei meccanismi che possano consentire loro di stare quanto meglio possibile anche fisicamente. Tecniche poi mentali, in termini di capacità reattiva, in termini di capacità di concentrazione e focalizzazione degli obiettivi, e anche strumenti per capire come gestire al meglio la giornata in termini di costi energetici e recupero, ad esempio anche attraverso una corretta alimentazione. Quindi proprio un protocollo a 360 gradi che prende in considerazione l'atleta degli sport tanto quanto l'atleta che pratica sul campo, in palestra, eccetera.
Beh, direi davvero interessante anche per Nicola Lillo, Nicadan, che credo che fra poco ti chiederà qualche suggerimento, ma mai come in questo periodo, noi riusciamo ad immedesimarci, no, nelle problematiche anche fisiche del giocatore di eSports che sta tante ore seduto, e in questo senso i suggerimenti di Stefano Tirelli sono davvero sempre preziosissimi. Allora, prendiamoci un attimo di pausa in questa partita che stiamo giocando oggi a Olimpia, poi torneremo a scandagliare il mondo degli eSports rivelandovi qualche suggerimento, anche qualche segreto, e poi Nicadam ci darà anche qualche trucco per vincere qualche partita a PES. Ci ritroviamo fra qualche istante.
Olimpia.
Ritrovare lo sport anche attraverso una console, anche attraverso un videogame. Beh, in questo periodo di carestia forzata dalle nostre passioni e dalle nostre attività sportive, gli sports, come stiamo raccontandovi oggi qui a Olimpia, ci vengono in soccorso, ma ci aiutano anche a scoprire nuove peculiarità e anche nuove attività sportive del presente e del futuro, anche con un joystick e una console in mano. Lo stiamo facendo con tre amici che di questo tema ne sanno davvero tanto: Nicola Lillo, Nicadam in arte, azzurro della nazionale italiana di eSports per la FIGC. Ben ritrovato, Nicadam.
Buonasera a tutti.
Enrico Gelfi della Sport Digital House Ace Team, management sportivo, agenzia di comunicazione e management sportivo, che ha ideato un osservatorio proprio sul mondo e sul mercato degli sports. Ben ritrovato, Enrico.
Di nuovo anche voi, ciao a tutti.
E Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano, voce e nota e amico di Olimpia, che col mondo degli sports sta lavorando ormai da diverso tempo. Ben ritrovato, Stefano.
Grazie Dario, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e graditi ospiti.
E allora, ritorniamo da Nicadam, da Nicola Lillo. Parlavamo un po' della quotidianità del giocatore di sports. Raccontaci, Nicola, come si sviluppa il tuo giorno tipo tra console e le varie attività complementari, perché poi non è che si può stare sempre davanti allo schermo.
Vabbè, personalmente io anche un lavoro abbastanza impegnativo durante la giornata, quindi...
Che lavoro fai? Che lavori fai?
Sono un tecnico di cardiologia.
Ah, quindi insomma...
Quindi sono assistente sanitario in uno studio privato, quindi faccio la maggior parte della mia giornata, la passo al lavoro. Poi mi impegno un paio di ore, di 2-3 ore alla sera quando, per allenarmi e prepararmi per gli eventi. Però quando sarà il periodo più prossimo agli eventi dedico più tempo possibile alla console.
Quindi,
e cerco di allenare il più possibile sia la mente che le mani.
Ti metti in ferie insomma per poterti allenare?
Sì, vabbè, qualche permesso, qualche volta aiuto da loro, quindi riusciamo a cercare di avere... Quindi combaciare entrambe le attività.
Senti, prima Stefano Tirelli ci raccontava un po' anche di quelle che sono le difficoltà del giocatore, no? La sedentarietà, lo star davanti allo schermo. Ecco, da questo punto di vista hai un'occasione d'oro, puoi chiedergli già qualche consiglio, approfittane.
Sicuramente in questo periodo di quarantena serviranno molto i suoi consigli, cosa fare in questo periodo, proprio in vista degli europei, perché sono prossimi ormai il 24 maggio.
Stefano, allora contribuisce alla preparazione di Nikadan, che poi chissà, magari nasce una grande amicizia e poi Enrico ed io veniamo con le bandierine a fare il tifo davanti nel e-stadio.
Ecco. No, molto, molto volentieri, molto volentieri. Diciamo che la problematica principale in generale è proprio quella di attivare il più possibile i sistemi energetici intesi nell'ambito della nostra conoscenza occidentale a livello muscolare, a livello articolare, però anche quei livelli energetici su cui io lavoro tanto da ormai più di 20 anni, che sono anche conoscenze orientali. A proposito di orientali, tra l'altro in Corea, in Giappone ci sono veramente delle maree di appassionati, e poi c'è anche veramente una tecnologia che favorisce spesso gli atleti, perché è molto, molto efficiente, e lì si gioca sul milionesimo di secondo in termini di impulso e di quello che è il segnale che deve arrivare. E questa, diciamo, è una possibile occasione anche veramente per i nostri atleti per migliorarsi, e con esercizi fisici che io do, che facciamo insieme anche a distanza, ma già prima di questa situazione molto molto difficile, e poi lavori proprio di allenamento mentale che migliorano la focalizzazione dell'obiettivo, ma anche la reattività e la capacità di mantenere uno stato di arousal, quindi di attivazione neuromuscolare, senza entrare però nello stato di eccessiva ansia.
Di solito questi ragazzi, Nicola ce lo conferma, visto anche i risultati sul campo, c'hanno una reattività neuronale, nervosa, fuori dalla media. Insomma, roba da non farci mai il duello all'OK Corral, perché la pistola la tirano fuori prima loro, non c'è niente da fare.
Sì, sì, il loro connettoma è proprio qualcosa di straordinario, cioè hanno un insieme di impulsi, di interazioni neurali, che sono qualcosa di fantastico, tant'è che il loro dispendio energetico è elevatissimo. È uno dei motivi per i quali poi la carriera non dura tantissimo, proprio perché danno il massimo, e generalmente in età abbastanza giovane poi devono lasciare. Ma questo è anche un altro degli obiettivi, proporre loro un'occasione per aumentare, se ne hanno voglia, il tempo di allenamento e di professionismo.
Mi viene in mente un altro sport sedentario e cerebrale per eccellenza, come quello degli scacchi, no? Campioni della mia generazione, Karpov, Kasparov, soprattutto quest'ultimo, hanno introdusse Kasparov nella preparazione dello scacchista ideale anche l'attività fisica, no? Con la corsa, il footing, i pesetti, insomma, anche in questo caso direi che quel tipo di preparazione, e poi chiediamo conferma a Nicola, Stefano, è veramente fondamentale, no?
Sì, l'uno e l'altro sono appartenenti alla stessa sfera. Ciò che siamo a livello energetico, a livello fisico, a livello mentale, fa parte di una struttura energetica globale, per cui l'uno aiuta l'altro, e purtroppo quando uno dei tre elementi viene meno, inficia negativamente sugli altri due. Per cui bisogna tenere in mente proprio un allenamento globale anche per chi si occupa di sport.
Ecco Nicola, confermi, riesci a fare anche un po' di attività fisica o punti tutto solo sulla reattività nervosa?
Diciamo la maggior parte io gioco sulla reattività nervosa rispetto all'attività fisica, però combaciare farebbe sempre bene, visto che da un grosso dispendio energetico, e sfogarsi all'attività fisica aiuta molto poi a rendere al meglio nel videogioco, perché le partite di alto livello accumula grande tensione, e quello è la parte principale del gioco. A parte l'abilità tattica, tecnica, skill, c'è bisogno di una grande componente nervosa che bisogna arginare, cercare di immagazzinare e focussare verso la vittoria, senza farsi prendere dal panico.
Ma tu sei di quegli atleti che devono essere perfettamente a lungo focalizzati sull'obiettivo, o quelli che invece magari, se si distraggono anche un quarto d'ora pur nella performance, poi rientrano con maggiore efficacia?
Diciamo che cerco più di concentrarmi sul mio obiettivo, anche se stando in gruppo ci aiutiamo spesso uno con l'altro, una parola tira l'altra e diciamo sfoghi con i compagni di squadra e riesci a concentrare la vittoria di gruppo insieme al risultato singolo.
Eh sì, perché poi c'è tutta la dimensione della socialità, e anche in questo periodo sento i figli di miei amici che si divertono con PES o FIFA, che spesso vedono e si dialogano con magari con i compagni di scuola o con gli altri appassionati proprio grazie alle loro console in questo momento in cui siamo un po' tutti reclusi. Ma ti dico, senti, ma voi che fate? Andate in ritiro a Coverciano come l'Italia, perdonami, vera, quella del calcio vero?
Diciamo che era in programma, visto che dovevamo essere, le finali dovevano essere fatte a Wembley, però purtroppo diciamo la quarantena, il Covid ha un po' cambiato tutti i programmi e ci siamo tenuti in contatto sempre H24 tramite social. Siamo sempre insieme, anche quando non lo siamo fisicamente, praticamente tramite i canali della PlayStation siamo sempre in contatto, e questo fa il gruppo, l'unione fa la forza, anche quando sei a distanza. Negli esport è importante stare insieme.
Assolutamente sì, e poi allora speriamo di prenderci presto la rivincita su questa brutta pandemia e di poterci godere dal vivo anche questo bel appuntamento di Wembley. Magari andate a fare compagnia anche alla Nazionale Azzurra, che chissà, magari fra un anno a Wembley ci va a giocarsi un titolo europeo. È quello che ci auguriamo, incrociando le dita. Enrico Gelfi, tornando al mercato, abbiamo fatto un po' il punto nella prima parte di Olimpia, adesso che ci avviciniamo alla fine, quali possono essere, ti chiedo, gli sviluppi futuri, le direttrici di questo mercato, e cosa state già mettendo a fuoco nell'osservatorio che avete creato?
Beh, sicuramente diciamo in controtendenza con lo sport tradizionale, questo periodo di lockdown non ha fatto altro che amplificare la dimensione dell'e-sport. Lo abbiamo visto, la bellissima esperienza, il bellissimo test che ha fatto Sky mostrando delle partite live giocate però in modo virtuale. Molti organizzatori di sport tradizionale, addirittura il CSI, pur di mantenere la relazione con i propri tesserati, ha proposto dei tornei fatti su FIFA e PES. Quindi diciamo che quello che mi aspetto è quello che sta già succedendo, ovvero un incremento ulteriore da parte sia della fruizione ma anche del consumo. Un dato interessantissimo, IDEA, che è l'istituzione per quanto riguarda i videogame in Italia, ha dato un dato interessante secondo cui la seconda fascia d'età più coinvolta negli esports, quasi in modo inaspettato, è quella che va dai 45 ai 64 anni.
Eccoci là, Stefano Tirelli ci ha beccato, Enrico. Siamo noi che ci divertiamo, dobbiamo buttare la maschera, siamo noi che rubiamo le console ai nostri nipoti o figli e giochiamo noi, no Stefano?
Sì, ma questa è una bellissima occasione per aumentare le relazioni tra le persone, quindi l'accogliamo al volo.
Benissimo, allora distanti ma uniti anche attraverso la console, e poi speriamo solamente uniti, perché comunque Nicadan non ce ne volere, ma ci piace di più poi ritrovarci allo stadio, poi chissà, magari riempiamo anche Wembley per seguire le vostre partite.
Certo, magari sarà un motivo di raccogliere più persone possibili anche grazie agli sport.
Assolutamente, allora facciamo il tifo per te e per tutti gli altri azzurri. Grazie a Nicola Lillo, Nicadam, per essere stato questa sera ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie mille a tutti, arrivederci.
E grazie a Enrico Gelfi di Lace Team, dello Sport Digital House, per averci fatto compagnia.
Grazie a voi, grazie tante.
E un abbraccio e un ringraziamento anche a Stefano Tirelli. Stefano, tanto l'idea che da queste parti a breve ripassi, eh?
Sì, grazie come sempre a te Dario e a tutti i tecnici che sono sempre splendidi, e quindi a prestissimo, speriamo veramente presto fisicamente.
E allora, a prestissimo col nuovo appuntamento con Olimpia, un grazie in regia Roberta Frisani, ancora una buona domenica.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.